Dopo due anni forse di silenzio, due anni un po', diciamo così, faticosi per l'Italia, nel senso che crisi Covid, blocco di tutto, mi ritengo, diciamo così, non costretto, anzi, diciamo così, sento il dovere di dover cominciare a spiegare qualcosa, perché altrimenti sembra che la Fondazione Caffeina, che mi onoro e sottolineo onoro di presiedere dal gennaio, aiutami tu la data.
Sì, se, da 8 gennaio 2020.
Dal 2020.
Proprio la pandemia proprio.
Sembra che non abbia fatto nulla o che sia, diciamo così, il male assurdo di questa città. Noi in realtà stiamo procedendo, per quello che abbiamo detto più volte, con la procedura di sdebitazione, cioè con il tribunale, siamo arrivati a conclusione, depositeremo tutti i documenti a metà mese. A quel punto il tribunale deciderà, che comunque ha già nominato e ci ha lavorato in questi mesi il commercialista Puri, che ci ha seguito in questa operazione. Poi parlo dopo, nel senso che però do la parola all'avvocato storico della Fondazione Caffeina, Giacomo Barelli, che ha seguito pancia a terra e con grande fatica, grande lavoro, grande impegno tutta questa procedura, quindi magari ve la spiega tecnicamente e poi io aggiungerò un paio di battute, diciamo così, personali e su quello che vogliamo fare.
Allora, sì, intanto, vabbè, io questa non è la mia veste, io vorrei la veste solita. La mia veste solita con loro, con la Fondazione Caffeina, è quella d'avvocato. Ho rivestito sempre la funzione di avvocato della Fondazione. Stamattina sono qua, appunto, in questa veste a fare il punto, perché poi dobbiamo dare la notizia. Noi ci avete convocato per dirci che sono due anni che non fate niente, no, ma la notizia, secondo me, c'è ed è molto precisa. Fare il punto e darvi la notizia su quello che è lo stato dell'arte della Fondazione Caffeina Cultura Onlus e quello che è stato fatto e quello che è, diciamo così, la prospettiva futura. Come diceva Filippo, dal gennaio 2020 Filippo Rossi è divenuto presidente della Fondazione Caffeina. Successivamente, ovviamente in un anno piuttosto complicato, che era quello del Covid, con i vari lockdown, con quello che si è succeduto, la Fondazione Caffeina, con le note difficoltà economiche e finanziarie, è comunque riuscita a come dire, convocare un direttivo e con l'aiuto, la consulenza mia, dei commercialisti e di altri professionisti che hanno lavorato intorno a questa vicenda, io mi sono segnato alcune date, arrivare l'8 ottobre del 2020, a fine anno 2020, a fare un CDA, un direttivo, nel quale, dopo aver acquisito una serie di informazioni in relazione alle varie possibilità che la Fondazione Caffeina in questa situazione di sovraindebitamento poteva avere, c'erano varie situazioni, lo scioglimento, altre procedure o altre diciamo così, strade da intraprendere, in quel direttivo dell'8 ottobre 2020 fu dato mandato al presidente Filippo Rossi, che è l'attuale presidente, di sondare, tentare la possibilità della via della procedura di esdebitazione, che è una procedura prevista da una legge del numero 3, scusate, la telefono più importante stamattina non mi posso rispondere, prevista dalla legge numero 3 del 2012, che è una legge che si rivolge ai soggetti non fallibili, quindi a privati e a diciamo così, soggetti giuridici tipo la Fondazione, che non sono soggetti a procedure fallimentari. Tra l'altro è una legge che viene aggiornata è stata aggiornata e i cui nuovi effetti entreranno in vigore proprio adesso, il 15 luglio 2022, sono due anni, che è stata, diciamo così, ancora migliorata con un maggior favore per i debitori. Il 15 luglio, quindi tra qualche giorno, entrerà in vigore le nuove normative che allargano ancora di più le maglie di questa procedura. È stata approvata due anni fa, ma era stata, diciamo così, e chiaramente cambiano, questo lo dico per voi che magari vi interessa fino a un certo punto, cambiano anche i profili di tutto il processo fallimentare, insomma è una cosa che riguarda l'Italia, non riguarda la situazione di Caffeina, insomma lo volevo dire perché siamo anche in tema di una notizia di un'entrata in vigore di una di una legge importantissima, miglioria a questa legge 3 del 2012. In quella, dopo quella riunione, ovviamente è iniziato un lavoro importante per capire se la Fondazione Caffeina avesse la possibilità di aderire a questa procedura. Abbiamo messo in piedi un lavoro veramente serio, perché qui si trattava di ricostruire, diciamo così, un piano di quelli che erano i crediti, i debiti, la contabilità. Un lavoro che apparentemente qualcuno può immaginare che è una cosa che si fa in 3-4 giorni, ma in realtà solamente, diciamo così, solamente il lavoro preparatorio per poter, diciamo così, io la faccio lunga, poi scrivete, diciamo, sintetizzate, però devo farla lunga perché altrimenti per mettere dei pezzi non capireste l'iter. Il lavoro preparatorio per poter accedere a questa procedura, cioè per poter presentare questi documenti a quello che si chiama organo di gestione della crisi, che è un organo costituito presso il tribunale, che è quello che poi nomina, come è stato fatto in questo caso, un gestore della crisi, il quale in qualche modo aiuta a costruire il percorso per poi depositare gli atti in tribunale. È stato un percorso piuttosto lungo, perché ha necessitato da parte dei professionisti, avvocati e commercialisti, di un lavoro importante sulla contabilità, sui conti, sulla ricostruzione dei debitori, creditori, e situazioni bancarie, situazioni amministrative che possono riguardare tasse, eccetera, eccetera, della fondazione. Lavoro, ripeto, che apparentemente ci si può fare in 2 giorni, è un lavoro piuttosto grande, che ha portato a poter, mi sono segnato pure qui delle date, 6 mesi di lavoro, già tutto questa roba qua, l'8 giugno 2021, a formulare istanza all'organismo gestore della crisi di adesione a questa procedura che si chiama di esdebitamento.
Senti, ti interrompo, sì, perdonami. Nella convocazione c'è scritto anche vittime di usura, ma quello è stato...
No, quello è il titolo della legge.
È della legge. Quindi semplicemente...
L'ha fatto in avvocatese, non glielo ho corretto perché...
No, perché mi era venuto stupido.
Vabbè, l'ha fatto in avvocatese. Eravamo preoccupati.
No. Quindi la legge si estende anche a vittime di usura.
Non è quando scrive il testo il nome della legge, Monco. Cioè l'articolo 3 della legge, si intitola anche
perché... Scusa, era
la
precisazione.
Quando l'ho detto ho preso sul colpo pure.
È normale che sia così, perché il sovraindebitamento ha motivato alcune cose, e in particolare ci sono delle questioni che riguardano l'usura, che riguardano il privato, e
non è il caso.
No, non è il caso della fondazione, ma quello è il titolo della legge, come se avessi detto...
giustamente l'hai citato.
Furto, incendio, l'assicurazione, cioè furto, incendio. In questo caso è, diciamo, una norma che racchiude due vicende, alcune che possono essere dovute anche a usura, ma non c'entra niente, questo era il nome della legge. Quindi, dicevo, l'8 giugno 2021, a seguito di questo grande lavoro, ripeto, poi è inutile che vado a spiegarlo nello specifico, ma è un lavoro piuttosto complesso, abbiamo depositato presso l'organismo di gestione della crisi del Tribunale di Viterbo l'istanza, corredata da tutti questi documenti che abbiamo messo in piedi, per diciamo così, richiedere di aderire alla procedura di gestione della crisi. L'organismo costituito presso il Tribunale di Viterbo, il cui presidente dovrebbe essere il commercialista Rubini, è il commercialista Rubini il presidente, come prevede la legge, nomina un gestore, che è il soggetto che in qualche modo accompagna il soggetto che si deve sdebitare, privato o persona giuridica, fondazione, società non fallibile, eccetera, eccetera, verso la procedura che vi sto per dire. È stato nominato in quella sede il dottor Giancarlo Puri, noto commercialista di Viterbo con studio a Piazza della Rocca, il quale da quella data ci ha contattato, ci ha comunicato di essere stato nominato, e con lui dal giugno, quindi un anno fa sostanzialmente, abbiamo iniziato un percorso ancora più complesso per predisporre quella che è la seconda fase. Una volta che tu hai consegnato all'organo gestore i documenti che si richiedono per iniziare la procedura, la seconda fase è quella di capire insieme se ci sono i requisiti da parte del soggetto che richiede per fare l'esdebitamento, e soprattutto se il soggetto che fa l'esdebitamento è in grado di fare quello che abbiamo fatto, cioè di presentare un piano quadriennale, quinquennale o di 6 anni, perché il massimo è 6 anni,
di rientro.
Un piano, sì, diciamo di rientro, un piano di esdebitazione attraverso 2 fasi, l'offerta di determinate cifre ai creditori e l'altro attraverso la costruzione, diciamo, economica, finanziaria, contabile e di lavoro, di come dire, di
piano industriale.
Sì, di situazioni che possano, come dire, sorreggere quella quota di esdebitamento che uno va a fare. Insomma, noi abbiamo dovuto costruire insieme a Puri il futuro tra virgolette, lavorativo della Fondazione Caffeina per i prossimi 5 anni, affinché attraverso i lavori, le cose che metterà in piedi, sia renda credibile quel piano e quindi possa consentire, qualora approvato, di poter andare verso il disdebitamento. Una cosa piuttosto complicata, perché la situazione della Fondazione era ed è complicata, richiedeva l'apporto di, diciamo così, anche di soggetti esterni con piccoli capitali da inserire all'interno del piano, richiedeva la possibilità di mettere nel piano, come dire, degli asset che potessero consentire appunto alla Fondazione di esdebitarsi, che è quello che vuole fare. Questo l'abbiamo inserito. In questi giorni, anche qui, ripeto, è stato sottoposto al gestore della crisi, il quale, come diceva Filippo in apertura, entro la metà del mese, adesso non so che giorno è, il 15 luglio, ma insomma, dal 15, il 16, entro la metà di questo mese, provvederà alla terza fase, cioè al deposito di questo piano in tribunale. Faccio un piccolo passo indietro. All'interno di questo piano, composto appunto dell'elenco dei creditori, debitori, del piano industriale, come diceva Filippo, di rilancio della Fondazione, c'è stato un altro passaggio che è quello, forse il più importante dal punto di vista, tra virgolette, sociale, no? Che è quello in cui il gestore della crisi, preso atto dell'elenco dei creditori, ha interessato, informato i creditori con una comunicazione mezzo raccomandata, mezzo PEC, eccetera, eccetera, dicendogli: precisatemi il credito, risultate creditori della Fondazione, perché la Fondazione ha richiesto l'esdebitamento e, diciamo così, io devo riassumere, controllare quale sia l'effettiva massa creditoria. Quindi sono arrivate, io, in realtà se volete poi vi dico in che data precisa, ma insomma un mese fa, un mese e mezzo fa, non so se sono due, tra un mese e mezzo e due mesi fa, queste comunicazioni da parte del dottor Curi, del gestore della crisi ai creditori, dove gli si chiedeva tecnicamente di precisare il credito. Ovviamente precisare il credito significa dire: devo prendere 100 euro, ecco, quella che volgarmente si dice la pezza d'appoggio, ecco la dimostrazione, esatto. Cioè, anche su questo è un passaggio importante, perché nessuno va a pagare debiti, diciamo così, millantati, no, per esempio. E quindi è stato fatto anche questo passaggio, e questo è noto ai creditori, nel senso che gli è arrivata questa PEC, ripeto, sono tutte fasi che gestisce non la Fondazione, ma gestisce il gestore della crisi. I creditori hanno risposto, attraverso quella risposta è stato ricostruito appunto quello che si può chiamare in termini non proprio tecnici, cioè per fallimento, lo stato passivo. Ovviamente chi ha fornito, chi non ha fornito, ci saranno delle questioni in contenzioso. C'è questo stato passivo che viene messo a confronto con il piano appunto industriale di rilancio. E questa procedura è arrivata, e qui è la prima notizia di oggi, al suo esito, per cui la metà di questo mese verrà depositata in tribunale, come prevede la legge, corredata del parere del gestore della crisi, che esprimerà un parere, perché poi sarà il tribunale a, diciamo così, validare o meno questa procedura, corredata dal parere tecnico del gestore della crisi, e si avvierà la seconda fase, cioè quella il tribunale dovrà decidere se, diciamo così, accettare, quindi validare questa proposta che noi abbiamo fatto, anche tenuto presente il parere del gestore della crisi, che in questo momento non è organo nostro, ma è organo del tribunale, quindi che ha sovrainteso tutta questa vicenda, e vi do, nel caso positivo, dare l'avvio a quello che è poi il vero core business di questa vicenda, cioè l'avvio all'esecuzione del piano, mi pare che sia in 5 anni, quinquennale, niente a che vedere con l'Unione Sovietica, diciamo così, di rientro e di esdebitazione, che passa, anche qui lo dico, attraverso il fatto che il giudice lo validi, che i creditori diano, diciamo, l'ok nelle maggioranze previste dalla legge, e che soprattutto la Fondazione, diciamo così, ricomincia a lavorare negli asset che ha sempre, diciamo così, avuto, che sono quello dell'organizzazione degli eventi, del teatro e delle cose che ha sempre fatto. Ovviamente, nello stesso piano, questo lo dico perché l'altra notizia, è contenuta la nuova governance della Fondazione, in quanto Filippo Rossi, lo dico io, ma lui è qui presente, quindi se, diciamo così, mi vuole smentire, lo smentisce, così come ha manifestato il CDA dell'ottobre 2020, una volta portato a termine, perché lui sostanzialmente è stato presidente della fondazione in questo periodo di purgatorio in qualche modo, e lascerà la presidenza, la fondazione Caffeina, alla nuova governance già indicata su quel piano, che anch'essa sarà, diciamo così, sottoposta al vaglio del tribunale. In caso negativo, cioè che non si ritenga da parte del tribunale di poter accettare questo piano, si provvederà alla liquidazione della fondazione con una semplice procedura di attivo diviso quello che c'è: 100 lire, 100 creditori, una lira per uno, 0 lire, 100 creditori, 0 lire per tutti. Quindi le notizie in questo momento sono: esaurita una lunghissima fase preparatoria necessaria, complicatissima, di presentazione del piano, attesa poi per le decisioni del tribunale, e ovviamente la fine della, come dire, della presidenza Rossi, che ha avuto l'incarico, il mandato di trovare una via, e lui ha trovato quella che noi riteniamo la migliore possibile, quella dell'esdebitamento, per poi passare la mano alla nuova governance, quindi un nuovo presidente, un nuovo direttore generale, un nuovo CDA. Su questo, diciamo così,
lasciateci riservatezza.
No, diciamo, no, su questo non possiamo dirlo per un motivo, perché deve essere accettato. Accettato al tribunale, però noi possiamo, così come non possiamo entrare su alcuni numeri, merito, eccetera, possiamo rispondere a delle domande, lo faremo, se le fate, non c'è nessun problema. Però il punto è: Filippo Rossi esaurisce con questo deposito la sua funzione di presidente, dirà lui.
Aspetta, la esaurisce nel momento in cui è concluso tutto quanto il percorso, oppure
dall'inizio, cioè quando il tribunale accetta?
Vabbè, la domanda è intelligente, però forse non mi sono spiegato male io. Nel momento in cui il tribunale accetta, diciamo, il piano di rientro, per capirci, cioè, parte, la nuova governance sarà quella che gestirà l'esdebitamento, senza Filippo Rossi.
Il 15 viene presentato il piano in tribunale. Sì. Nel momento in cui accetta, tu ti rimetti.
Sì, perché è come dire, funzionare al piano nuova governance.
Non devi aspettare.
Oh, questo lo dobbiamo dire. Altro,
cioè, no, uno cinque anni, cioè al primo giorno di 5 anni, non l'ultimo giorno di 5 anni.
C'è Filippo, se no, non sarebbe una nuova governance. C'è Filippo presente, c'è un'amicizia.
No, no, vabbè,
per la risposta del tribunale.
Scusa, ti rispondo. Non me ne vorrà Filippo, cioè la nuova governance è, diciamo così, vincolante rispetto al piano, perché la nuova governance è garanzia di una gestione diversa della vicenda, perché nessuno non prende atto di una gestione che non ha avuto risultati positivi, e ovviamente la responsabilità di Rossi è quella di aver fatto, diciamo così, questa traghettare la fondazione in questa direzione, perché non poteva farlo nessun altro se non chi, lui, Baffi, chi l'ha creata.
E quanto tempo ci vuole, come diceva Massimiliano?
Il tribunale avendo, diciamo così, a disposizione, diciamo, è passato tanto tempo per l'istruttoria di sta roba, quindi il tribunale non è che deve fare ulteriore istruttoria se non, diciamo, valutare le carte e attraverso appunto il parere pure del gestore della crisi, del suo organo che ha nominato, non è un curatore vero e proprio, ma insomma una sorta di curatore per voi che magari non siete tecnici di questa roba. Io credo un giro, c'è pure agosto.
Non forziamo il tribunale.
No, c'è pure agosto. Ma la risposta è: non credo che sia una decisione lunga da parte del tribunale. Anche perché.
Ma la tua esperienza entro la fine dell'anno?
Ma io no, ma molto prima.
Dopo Santa Rosa.
Molto prima, anche perché poi c'è la fase, quella più importante, che è la sottoposizione del piano ai creditori.
E se i creditori non dovessero accettare?
Se i creditori non dovessero accettare, la legge prevede lo scioglimento.
Un momento.
Quindi,
sarà un minimo numero di creditori che possono.
La maggioranza.
Quindi la metà più.
Questo è quello che prevede la legge.
La maggioranza dei crediti.
La maggioranza dei crediti, non è che so 100 crediti in euro.
La maggioranza dei crediti.
E la minoranza si adatta in questo caso.
Certo. Sono fatto deve
fare rispondere, no? La legge prevede questo. La legge prevede questo,
perché che ti posso dire, ci sono altre procedure per quella di fallimento se non sono tutti d'accordo,
nemmeno lì funziona così, la procedura concordata, ma insomma, ecco. stiamo parlando di una cosa diversa, non è la procedura di fallimento, e le regole, diciamo, sono nette. Devo dire, però questo lo dico, il piano è un piano che altrimenti non ci capiamo, è un piano che deve ottenere l'ok del tribunale, deve essere, diciamo così, deve avere il parere del gestore della crisi nominato dal tribunale. È un piano che io vi posso dire è un piano sicuramente credibile, perché altrimenti non saremmo arrivati alla presentazione al tribunale, perché la procedura prevede anche che se non ci sono le condizioni il gestore della crisi non ti fa presentare il piano, ti dice: caro amico mio, non che presentiamo il piano al tribunale se tu devi pagare 1.000 lire e c'hai una lira, non ce la facciamo. Quindi anche su questo forse è stato poco chiaro, ma il fatto di essere arrivati diciamo al deposito del piano ha all'interno il fatto che il piano è un piano che, seppur passa dal bando del tribunale, credibile, credibile, così come è stato costruito, e di qui il tempo che ci abbiamo messo per costruirlo, perché ripeto, si tratta di una situazione diciamo così che andava gestita con attenzione e che doveva portare, se va verso l'indebitamento, a un piano credibile, altrimenti si poteva ricadere nelle vicende del passato. Quindi questi sono i due punti: si presenta il piano, finisce l'opera di Filippo Rossi nel caso in cui il piano venga validato e gli debba essere data esecuzione con una nuova governance, che dovrà a quel punto non traghettare la fondazione ma rispettare il piano, rilanciare la fondazione e ovviamente pagare i creditori attraverso un piano di pagamento. Questo lo dico perché sempre la legge che lo prevede è stabilito dal tribunale, quindi noi non avremo più, diciamo così, da un lato la possibilità di scegliere se pagare Tizio o pagare Caio, dall'altro non avremo più, diciamo così, la pressione di dover rispondere a X istanze diverse, ma un piano ben preciso, delineato nel tempo, con scadenze fissate al tribunale.
Faccio qualche domanda.
Sì, sì. Comunque, io ho finito.
Posso dire una cosa?
Sì, così io chiudo la registrazione e poi parliamo.
Ma la puoi lasciare, nel senso, nessuno di noi.
No, io davvero da massimo da 40 anni.
Volevo fare una sintesi personale, perché appunto, visto che non avendo deciso di parlare nulla in questi anni, cioè ero deciso se parlare in terza persona o in prima persona.
Io andavo di alto, ecco, dal punto di vista tecnico.
Filippo Rossi non è scappato. Filippo Rossi non si è nascosto, anzi, Filippo Rossi è arrivato, nel senso che Filippo Rossi, anche se giustamente con oneri e onori è stato, diciamo così, il direttore artistico, la faccia, la persona su cui coincideva Caffeina, non era l'amministratore di Caffeina, non è stato per 8 anni, mi sembra. Io mi sono messo nel 2013,
tu sei stato
il primo presidente e poi e nel momento in cui ho deciso di proporre la mia presidenza, sapevo benissimo quello a cui andavo incontro. Sapevo benissimo che era una situazione dal punto di vista debitorio molto difficile, ma non mi sono voluto nascondere, non sono voluto scappare. Potevo tranquillamente dire: io non c'entravo nulla, perché non prendevo decisioni, e al 90% era vero. Però proprio per l'assoluto rispetto verso i creditori, verso tante persone che hanno creduto in Caffeina, verso tantissimi volontari che ci hanno aiutato e che non hanno nulla a pretendere perché ci aiutavano gratuitamente, tantissimi fornitori che invece ci aiutavano giustamente dietro con rispettivo e che non hanno voluto, io ho deciso di metterci la faccia. Metterci la faccia significa aver fatto tutto questo lavoro, non significava parlare al vento, rispondere alle polemiche, farci belli o intervenire ogni giorno sulle questioni cittadine. Come vi ho notato, io sono razionalmente scomparso dal dibattito cittadino, tranne eccezioni, ma insomma, diciamo, in questi 2 anni non ci sono stato, perché stavamo lavorando nella ricerca delle possibilità per salvare una storia. Io sono convinto, al di là di quello che dice qualche eccezione, che il marchio Caffeina, io sto girando l'Italia molto in questo periodo per altre ragioni, è un marchio che per me può essere ancora utile a questa città.
Che non è della fondazione.
Che non è della fondazione, quindi questo magari ce lo domanderanno, quindi sarà una delle domande che faranno. E il mondo Caffeina è un mondo che può essere ancora utile alla città, e e siamo convinti che questa storia possa riprendersi e possa ripartire. Per cui nessuna fuga, rispetto assoluto per i creditori, altrimenti non avremmo deciso questa strada se non ci fosse stato rispetto per i creditori. Una cosa devo dirla in prospettiva anche: se Caffeina Fondazione può riuscire a pagare i debiti, deve poter lavorare, perché se Caffeina non lavora i debiti non si pagano. E quando sento dire qualcuno prima pagate i debiti è un oiato intellettuale, cioè nel senso gli ha trippato il cervello, perché non è tecnicamente possibile, no? Visto che nessuno di noi ha ricchezze da dove poter buttare, no? Forse, e per fortuna forse, perché sennò ce l'avrei buttate, cioè conoscendomi, no? Giacomo mi conosce, forse può confermare. Però detto questo, siccome non c'è un padre padrone che ha il tesoretto a casa e può metterci i soldi, l'unico modo per poter rientrare della situazione debitoria, che nessuno di noi è mai sottoscritto, ha mai negato, mai, no?
Oh, quello che riguarda sempre Fondazione.
Se Fondazione, quindi per poter rientrare, e da qui questa procedura, e da qui un lungo e faticosa, diciamo, scrittura di un, che vuol dire scrittura pratica, progetto industriale, no? Un progetto industriale che scandisca una serie di attività che possano portare al rientro. Quindi o si lavora, oppure è chiaro che la strada invece è quella di chiudere un'esperienza. Io credo che però chiudere un'esperienza al di là di tutto possa essere solo che una ricchezza in meno per questa città. Ecco. Non so se sono stato chiaro.
Che poi il contenuto del piano.